Allora, immaginiamo per un momento, una persona da sola, in piedi al centro di una grandissima piazza vuota, che cerca di far sentire la propria voce usando un megafono. Certo, fa rumore, il suono è forte, ma appena l'eco si spegne, cioè la voce si disperde completamente nel vuoto, e tutto torna esattamente come prima.
Nessun impatto reale.
Esatto, nessun cambiamento nelle regole di quella piazza. Ora, immaginiamo che invece in quella stessa città non ci sia un solista, ma un'intera orchestra, con decine di strumenti diversi, con pannelli acustici posizionati in modo strategico per, insomma, incanalare quella musica e farla arrivare in ogni singola strada. Ecco,
È un'immagine potentissima e rende benissimo l'idea.
questa è un po' la differenza tra l'avere semplicemente delle buone intenzioni per difendere un diritto e invece fare una vera azione di sistema. E questo vuoto da solista è esattamente ciò che un'associazione oggi deve evitare in ogni modo. Ben ritrovati a questo nostro nuovo approfondimento sulla roadmap verso la qualità.
Ciao! E arrivati alla sesta tappa di questo percorso, l'invito per il consiglio direttivo è proprio quello di fare un netto cambio di prospettiva, cioè smettere un attimo di guardare ai processi puramente interni e alzare lo sguardo fuori dalla finestra.
Fuori dalla sede, esatto. Il tema enorme di oggi è rete e territorio. E per chi ci segue, l'invito pratico è quello di prendere fisicamente il manuale del codice di qualità, il CQA, e andare direttamente alla sezione delle schede di autovalutazione 9, 10 e 14. Perché la tesi di fondo di oggi è molto chiara: da soli non si va da nessuna parte.
Assolutamente, il reale impatto dipende unicamente dalla forza e dalla qualità delle alleanze che si riescono a stringere.
Però credo sia vitale fare subito una premessa, un contesto cruciale, specialmente per Annaffas Varese, per non cadere in equivoci durante l'autovalutazione.
Vai, giustissimo.
In questa sede, cioè analizzando questi principi, non si parla in alcun modo di come gestire una clinica, un centro di riabilitazione o un ambulatorio, perché l'associazione, nella sua essenza più pura, è un'associazione di famiglie che fa pura e semplice advocacy.
Esatto, e che gestisce il motore vitale dello sportello SAI, lo sportello accoglienza e informazione.
Proprio così. Quindi tutto ciò di cui discuteremo oggi riguardo a questi principi non riguarda la gestione di strutture sanitarie, ma il modo in cui ci si siede ai tavoli politici, come si fa rete con le altre associazioni e come si supportano mutualmente le famiglie del territorio.
Chiaro. E per costruire questa rete, diciamo, questo ecosistema capace di incidere, il primo nodo in assoluto da sciogliere è il rapporto con lo Stato, con la pubblica amministrazione. Ed è qui che entra in gioco la scheda 9, il principio di sussidiarietà.
Che ci impone di smettere di essere appunto dei solisti col megafono.
Sì, ma anche di smettere di essere dei semplici esecutori. Perché guarda, per capire la portata del principio 9, bisogna osservare cosa è cambiato con la riforma del terzo settore. Storicamente, le associazioni vivevano in una logica di supplenza.
Cioè, intervenivano dove lo Stato non arrivava.
Esattamente. C'era un vuoto, un'urgenza, e le famiglie si organizzavano per tappare quel buco. Un ruolo nobilissimo, che ha salvato situazioni disperate, ma che di fatto riduceva l'associazione a una sorta di erogatore di servizi a basso costo per conto delle istituzioni.
Facevano da tappabuchi. Mi viene in mente questa analogia. È come se per decenni il terzo settore fosse stato la ruota di scorta della macchina statale.
Rende perfettamente l'idea.
Cioè, il comune fura una gomma, la macchina dell'inclusione si ferma e allora il dirigente tira fuori dal bagagliaio l'associazione. Le fa gestire l'emergenza, ripara il danno e poi la rimette via, nel buio del bagagliaio, e riprende a guidare lui.
E la riforma del terzo settore, supportata dal CPQA, interviene esattamente per togliere le associazioni da quel bagagliaio. Oggi vengono riconosciute formalmente come veri e propri attori politici e partner strategici, e questo avviene attraverso l'amministrazione condivisa.
Che, seguendo l'analogia di prima, significa sedersi sul sedile del passeggero, prendere in mano la mappa e fare da navigatore, tracciando la rotta insieme.
Esatto, non sei più lì per prendere deleghe in modo passivo, ma per tutelare la missione pubblica dell'ente. E i documenti traducono questo concetto in due step operativi fondamentali, la coproblemazione e la coprogettazione.
Che però, ammettiamolo, a volte suonano un po' come i classici paroloni burocratici. Come si traducono nel fango della realtà quotidiana dello sportello, sai?
Allora, caliamoli a terra con un esempio molto pratico. Coprogrammare significa sedersi con le istituzioni per definire insieme i bisogni e gli obiettivi strategici, prima ancora che venga scritto un bando.
E la coprogettazione?
È disegnare insieme le soluzioni. Pensa all'organizzazione dei centri estivi comunali per i ragazzi. Il vecchio approccio, quello della ruota di scorta, funzionava così. Il comune pubblicava un bando già chiuso, con un budget blindato, dicendo praticamente: chi mi copre queste ore di assistenza ai ragazzi con disabilità a questa cifra?
E le associazioni dovevano solo rispondere sì o no, adeguandosi a un modello calato dall'alto, magari pure disfunzionale.
Mentre con l'amministrazione condivisa l'approccio è l'opposto. L'associazione si siede al tavolo mesi prima e dice: attenzione, dai dati del nostro sportello SAI emerge che quest'anno ci sono molti più ragazzi con bisogni complessi legati allo spettro autistico. Il vostro modello standard non funzionerà.
Ah, ecco. Quindi si portano i dati reali vissuti dallo sportello per cambiare le regole del gioco, per portare vera innovazione per il progetto di vita della persona.
Questo è il cuore della sussidiarietà oggi. E qui c'è una domanda di riflessione fondamentale per chi siede nel direttivo e si appresta a compilare l'autovalutazione.
Quale?
Quando l'associazione si siede ai tavoli istituzionali con il Comune di Varese, sta proponendo reale innovazione per i progetti di vita, forte dei propri dati, o sta subendo passivamente le decisioni prese in altre stanze?
Una domanda bella tosta, su cui interrogarsi davvero. Ma per essere un partner così forte e credibile per le istituzioni, deve prima avere le spalle coperte a casa tua.
Assolutamente. Non puoi essere incisivo fuori se sei frammentato dentro.
E questo è il ponte perfetto per passare al principio 10, la solidarietà nella rete. Perché l'associazione non è, diciamo, una somma di piccoli feudi isolati.
No, i documenti la definiscono un'unica rete di valori, una comunità solidale. La sfida principale qui è proprio superare l'isolamento. Il supporto reciproco è l'unico strumento per avere una voce sola ma molto più forte.
Vero. Però fammi fare un po' l'avvocato del diavolo qui.
Vai.
Sentire parole come comunità solidale e condividere risorse è bellissimo sulla carta. Ma caliamoci nella trincea di un'associazione di famiglie. Gente che fa advocacy, gestisce le urgenze drammatiche dello sportello SAI. Il tempo è costantemente sotto zero. Le energie umane sono al limite del burnout. Come si fa a chiedere a queste persone di condividere risorse senza esaurire le proprie forze?
È un'obiezione validissima e molto realistica. Ma attenzione a non confondere il termine risorse. La solidarietà richiesta dal CQA non significa necessariamente fare un bonifico bancario o donare fondi operativi che semplicemente non ci sono.
E quindi cosa si mette in comune?
Le competenze e le buone pratiche. È questa la risorsa più preziosa. Pensa allo sportello SAI. Se un volontario o un operatore ha passato 3 mesi a studiare carte bollate per trovare l'esatto iter burocratico per sbloccare l'insegnante di sostegno in una situazione complessa.
Ecco, quella soluzione non deve rimanere chiusa in un cassetto a Varese.
Esatto. Quel patrimonio di conoscenza deve viaggiare veloce nella rete. Condividerlo con le altre realtà ANFAS del territorio significa evitare che un'altra famiglia, in un'altra città, debba perdere altri 3 mesi o pagare un avvocato per riscoprire l'acqua calda.
Caspita, visto così è un risparmio di energie, non una spesa.
È un argine contro il burnout. E questo vale anche per le famiglie più fragili all'interno della propria associazione. Promuovere i gruppi di auto mutuo aiuto significa distribuire il carico emotivo e strategico.
E tra l'altro, nei materiali c'è un passaggio dove si parla anche del buon nome, della reputazione come patrimonio comune.
Perché se una realtà territoriale cade o lavora male isolandosi, il danno reputazionale non si ferma ai confini di quel comune. Ricade su tutta l'identità dell'associazione nazionale.
Certo, la credibilità è l'unica moneta di scambio per fare advocacy seria. Quindi, la domanda che il direttivo deve farsi, analizzando la scheda 10, è: si sta facendo abbastanza oggi per sostenere le famiglie più fragili all'interno dell'associazione o per tendere la mano alle altre realtà del territorio che sono in difficoltà operativa? I tesori scoperti dal SAI vengono condivisi o tenuti segreti?
Esattamente. Una volta chiarita questa coesione interna e il ruolo con lo Stato, manca l'ultimo grande tassello, quello orizzontale.
La società civile. Il principio 14, lo spirito di collaborazione e partnership. Perché Per tornare all'immagine della nostra orchestra, l'advocacy efficace non si fa mai da soli.
Mai. Il CQA chiede un salto culturale profondo, passare da una logica di pura competizione, che purtroppo a volte ha inquinato il terzo settore.
Sì, la gara chi prende più visibilità o finanziamenti.
Esatto. Superare quella mentalità per costruire vere reti di prossimità. Reti che mettano al centro non la bandiera dell'ente, ma le aspettative e il progetto di vita della persona con disabilità.
Cioè, se voglio che l'inclusione lavorativa o scolastica funzioni davvero nel Varesotto, non mi basta dialogare con il comune. Mi servono strumenti diversi.
Serve la società intera.
Servono le scuole, servono i commercianti, le aziende locali, le altre associazioni, l'orchestra al completo.
Però, per costruire queste partnership in modo che siano solide e non solo facciata, il CQA elenca dei fondamenti imprescindibili. Non basta una foto insieme e due loghi su un volantino.
Ah no. Quali sono i pilastri?
Prima di tutto serve una strategia comune. Bisogna decidere insieme dove si vuole arrivare. Poi servono lealtà e trasparenza nel riconoscere le fatiche dell'altro. E infine c'è un elemento cruciale, la condivisione degli esiti.
La condivisione degli esiti. Questo è un campo minato, eh?
Perché dici?
Perché solitamente quando un progetto complesso arriva finalmente a meta e ha un impatto fantastico sul territorio, scatta quasi sempre la corsa a chi si mette il cappello sul risultato. È natura umana, no? L'egoismo di dire, ah, questo l'abbiamo fatto noi.
E infatti è la prova del 9 di una vera partnership. Se hai costruito un'alleanza reale con le aziende per i tirocini o con le scuole per l'accessibilità, il successo deve essere di tutti. Questo, tra l'altro, amplifica l'impatto politico in modo esponenziale.
In che senso?
Se ti siedi a un tavolo regionale per chiedere un diritto e hai alle spalle l'appoggio concreto, firmato e convinto di 20 aziende locali e 5 scuole, beh, il tuo peso specifico è decuplicato. Non sei più un solista isolato. Sei una comunità intera che avanza una richiesta.
Chiaro, l'orchestra che suona a tutto volume. Quindi, per l'autovalutazione della scheda 14, il direttivo dovrà chiedersi: si stanno costruendo le giuste collaborazioni sul territorio, con scuole e imprese, per rendere questa advocacy davvero incisiva? O sono solo, diciamo, strette di mano di convenienza?
È il vero banco di prova. E per misurare tutto questo, siccome il CQA non è un libro di filosofia, ma un laboratorio di autovalutazione pratico, c'è un traguardo formale da raggiungere.
Il famoso punteggio minimo.
Esatto. L'obiettivo formale richiesto dal sistema è raggiungere almeno il 60% di conformità per certificare la reale capacità di fare rete. È il livello definito adeguato.
Però, aspetta, 60%? Detto così, a me sembra il classico 6 politico, la sufficienza presa per il rotto della cuffia. Cioè, non c'è il rischio che questo processo vitale si riduca a mettere una crocetta su un foglio solo per dire di averlo fatto?
Capisco il dubbio, ma la logica del sistema è diversa. Quel 60% non è un premio scolastico. Serve a certificare che la tua capacità di fare rete non è legata al caso, o magari all'energia di un singolo volontario particolarmente estroverso, ma a un metodo. E per dimostrare questo metodo, il sistema chiede le cosiddette fonti di evidenza.
Sarebbero i famosi pezzi di carta che provano i fatti.
Esatto. Accordi di rete firmati formalmente, verbali di tavoli di coprogettazione dove si vede l'intervento dell'associazione, dati documentati. Non basta dire a voce «noi collaboriamo con le scuole», serve la prova metodologica.
E se, guardando questi documenti, ci si accorge che non si arriva a quel 60%?
Nessun dramma. Anzi, è a questo che serve il laboratorio. Si passa subito a definire le azioni di miglioramento. Ad esempio, il direttivo potrebbe decidere di prendersi del tempo per mappare analiticamente tutti gli stakeholder del territorio che ancora non conosce, o proporre ufficialmente l'apertura di un nuovo tavolo tecnico al comune. Si pianifica il miglioramento.
Insomma, si passa dalle buone intenzioni all'ingegneria del cambiamento.
Proprio così.
Bene. E prima di prepararci per l'incontro vero e proprio, credo ci sia un pensiero finale provocatorio che merita di risuonare nella testa di chi ci ascolta. Uno spunto da far sedimentare prima della riunione del direttivo.
Sono curiosa, vai.
Proviamo a immaginare questo scenario un po' crudo. Se, per un motivo assurdo, le attività di advocacy di ANFAS Varese dovessero improvvisamente fermarsi domani mattina. sparire, vuoto. Sentirebbero la mancanza di quel lavoro.
È un interrogativo potente.
E soprattutto si farebbero avanti loro per prendere da terra quel megafono e continuare a lottare per quegli stessi diritti dei ragazzi. Perché vedi, se l'orchestra è stata davvero educata e coinvolta a fondo, la battaglia continua, anche se il primo violino per un momento deve fermarsi. È un po' l'unità di misura definitiva del proprio impatto reale sulla comunità.
Un metro di misura spietato, ma giustissimo. E spero davvero che i consiglieri arrivino all'incontro con le loro fonti di evidenza in mano, pronti a confrontarsi su queste domande fondamentali.
Ne sono sicuro. E a tutti coloro che parteciperanno al sesto incontro della Roadmap, buon lavoro e buona autovalutazione. Ci sentiamo alla prossima tappa.
A presto, buon lavoro!